Facciamo questa cosa per pochi intimi. Prego, prego. Dunque, contrariamente a quanto è scritto nel programma, questa sera invece di parlare dell'apostolica mattuosità, che era legata al discorso di responsabilizzazione cattolica, che questa sera non ci sono, bla bla bla, facciamo la Sacrosanto un Concilio, ma tanto è uguale, nel senso che la prossima volta facciamo l'apostolica mattuosità invece del Sacrosanto un Concilio. E poi devo dire, a me diverte di più, nel senso che a me piace proprio questo documento, è quello che io in assoluto amo di più, come dire, per il suo contenuto, non tanto per la qualità del documento. Allora, su questa cosa c'è qui una fotocopia che io consiglierei a tutti di prendere, che è lo studio del mese di questo mese di Regno Documenti, questa rivista che forse qualcuno di voi conosce. E lo studio del mese è dedicato al trentennale della Sacrosanto Concilio. Ci sono tre articoli, uno scritto da Pelagio Visentin, che è un monaco di Praglia, che è uno di quella generazione che ha fatto la Sacrosanto Concilio, cioè che aveva 30 anni quando c'è cominciato il concilio, giovane professore di liturgia, quindi molto scaldato, bla bla, partecipato. E il suo contributo è bellissimo, commovente, si legge in mezz'ora, perché è proprio della serie. Adesso vi racconto come si sognava allora, e va tutto questo racconto molto caldo. Il secondo è scritto da un attuale, da un prete di Biella, liturgista, che attualmente ha 40 anni, no? Quindi il mio coetaneo che quindi aveva 10 anni quando è finito il concilio, no? Quindi la prima generazione cresciuta dopo il concilio, che adesso è un adulto e che dice, vabbè, che è successo in questi 30 anni? Sulla mia pelle ve lo racconto, nel senso che io li ho proprio visti tutti i passaggi e lo racconta un po' bene, lui un attimo più freddino, più tecnico. E il terzo articolo invece è di un giovanissimo studioso di liturgia, che si chiama Grillo, che ha 24 anni, e la terza generazione, cioè quelli lì che vivono la Sacrosanctum Concilio e la riforma liturgica come qualcosa di già assodato, no? È chiaro che così non può essere diverso che da questo, e dunque fa una riflessione su, vabbè, ok, e adesso cosa manca? Da qui in poi cosa succede? Ed è di nuovo bellissimo come articolo, stupendo proprio. Devo dire che io sono molto gratificato perché costui è uno molto famoso a Roma, considerato un genio degli studi liturgici, di questi proprio che lo chiamano dappertutto perché pare che sia bravissimo. Praticamente dice esattamente le stesse cose che dico io. Ero molto contenta quando ho letto questo articolo. Ho detto, beh, meno male, mi sento molto gratificata. Ok, allora, la Sacrosanctum Concilium è il documento che riguarda la liturgia. Nel titolo del programma io l'ho chiamato l'abbraccio di Dio. Qui ci sarebbe da fare un lungo discorso sul ruolo della liturgia, non solo sul ruolo che ha nella Sacrosanctum Concilium, ma sul ruolo che ha in generale la liturgia nell'esperienza cristiana, che è una delle questioni meno comprese attualmente di tutta la vicenda credente. Se frutto del concilio, come dicevamo all'inizio, è stato comunque che poco male, non abbastanza, confusamente, ma la parola di Dio è tornata nelle mani dei credenti, no? Per cui vabbè, ok, non la leggiamo abbastanza, non ne capiamo abbastanza, tutto quello che volete, però per esempio comincia a essere normale che nelle case delle persone ci sia una Bibbia, comincia a essere normale che si regali a un ragazzino che fa la cresima una Bibbia integrale. 20 anni fa non era normale, ora è presso poco normale, no? Chiunque sia credente, se pensa in alcune occasioni della vita di fare un regalo da credente, per esempio, la prima cosa che pensa è: ce l'hanno già una Bibbia o gliela regalo? Cioè, voglio dire, è entrata nell'uso comune, no? Il che non vuol dire che ha risolto tutti i problemi, abbiamo parlato della Dei Verbo, abbiamo visto quanto ancora c'è da fare, ma vuol dire però che in capo a 50 anni molti problemi saranno risolti, no? Se la Bibbia continua ad essere comunque, ricomincia ad essere comunque un oggetto comune, no? Che i cristiani prendono in mano, che forse non capiscono, che forse faticano, che forse si stufano, che forse un po' lo leggono, un po' no, ma ricomincia ad essere un oggetto della vita, no? Come il frigorifero, la televisione e le altre cose che stanno in casa, prima o poi qualcosa succede, no? forse non nella nostra generazione, forse non in quella subito dopo, ma prima o poi, a forza di girare per casa, questa cosa ritorna nella coscienza dei credenti, no? Invece la liturgia, il problema della liturgia è che la liturgia ha avuto rispetto a Vaticano II, ha avuto una grossa riforma tangibile, no? La messa in lingua volgare, la ristrutturazione delle chiese, eccetera. E tutti avevano pensato che fatta la riforma, cioè entro il famoso 7 aprile di 2 anni dopo della chiusura del concilio, ok, no? Il gioco era fatto, va bene, no? E quindi punto, fine lì. Non solo, ma rispetto alla liturgia non è nemmeno ancora nata una domanda, cioè per esempio il 90% dei credenti in genere decidono se andare o no a messa, senza tutto sommato, dico chiedersi perché, ma chiedersi che cos'è la liturgia, no? Cioè la domanda che hanno è vado o non vado, no? Non è capisco o non capisco. Rispetto alla scrittura noi abbiamo una domanda spesso di dire non capisco. Rispetto alla messa il massimo che ci viene in mente può essere non vado, non è che uno ha una domanda positiva in cui dice vabbè che vuol dire, cosa dovrebbe significare, come funziona, no, eccetera. Allora, mi pare che l'analfabetismo liturgico è molto grave, e l'analfabetismo liturgico è molto grave anche perché la centralità della liturgia è paradossalmente nell'esperienza di chiesa, non nell'esperienza di fede, più forte che la centralità della parola di Dio, nell'esperienza di chiesa, non nell'esperienza di fede, perché la liturgia è il luogo dell'esperienza comune dei credenti, dove non solo nell'insegnamento, non solo nelle idee, nei concetti, ma è proprio il luogo della vita della Chiesa. Ora, anche le nostre migliori liturgie sono in genere molto lontane da questo, cioè proprio abbiamo perso ogni quadro di riferimento. Un po' le liturgie monastiche ci ricordano questo, e in genere noi lo traduciamo in termini sentimentali, per cui qualche volta succede che se a uno capita di andare a una liturgia di un monastero dice ah, però ti senti che c'è tutto un altro clima, no? L'unico linguaggio che abbiamo è quello dell'emozione, no? Per dire questa cosa, però lì è rimasto un vago ricordo di che cos'era la liturgia, di che cosa deve essere rispetto alla Chiesa la liturgia. La liturgia è il posto dove è vero ciò che crediamo. Questo faceva non è poco. Uno dei motivi della nostra enorme fatica a credere è che non abbiamo più nessun posto dove vediamo vero quello che crediamo, per cui crediamo sempre su un futuro che non vediamo mai, di cui non vediamo mai nessun segno. Quindi ci stanchiamo da morire, giustamente. Cioè, bisogna essere testardi da morire per riuscire ad andare dritti per la strada. Allora, se qualcuno può interessato, ho anche segnato 2 o 3 libri carini sulla liturgia, perché vabbè, è la cosa su cui ho più materiale. 2 o 3 cose. Primo, la situazione precedente a Vaticano II, abbastanza utile per capire come mai siamo così lontani anche dopo Vaticano II da trovare un posto corretto per la liturgia, no? La liturgia ha funzionato fino al 1500, di fatto, come luogo dell'esperienza concreta della fede per i fedeli qualsiasi, quelli senza una specificazione, dunque il 99%, no? Fino al 1200, no? Poi ha cominciato a degradare, ma diciamo fino al 1500 la memoria restava. Era il luogo per cui uno diceva, noi abbiamo ad esempio questa dizione, credente ma non praticante, questa è una dizione totalmente di questo secolo, nel senso che distingue l'aspetto intellettuale da un aspetto rituale di cui non capisce più il senso. Allora c'è un rito che è quasi inutile, ciò che qualifica è che intellettualmente io credo, allora io sono credente o non credente, se sono credente posso essere praticante o no, ma in fondo è secondario. Cioè, per noi la liturgia è il luogo della misura dell'appartenenza. Uno è praticante in fondo, se è d'accordo con la Chiesa di Roma. Questo è poi l'ultimo, no? Se no uno è credente ma non praticante perché è troppo intelligente, autonomo e libero per andarsi a impegolare con questa Chiesa di Roma. Questo è il succo. Ecco, questo è il frutto della questione protestante. dove la partecipazione liturgica è diventata discriminante se uno era di confessione luterana o di confessione romana. Si guardava dove uno andava al culto. Il piccolo particolare è che perché su una crisi della fede in Occidente si guardava dove uno andava al culto per capire da che parte stava, perché il culto era la totalità dell'esperienza di fede. Allora, a seconda di dove andava, voleva dire quale parte aveva preso nella riforma. Invece a noi cosa è successo? Esattamente il contrario. Cioè, noi, a secondo di come ci mettiamo rispetto all'appartenenza, andiamo o non andiamo al culto. Cioè, il culto non è il punto di visibilità della totalità dell'esperienza di fede, no? Su cui dunque un altro, guardandomi da fuori, può dire: questo sta nella confessione luterana perché va al culto della parola, questo sta nella confessione romana perché va al sacrificio della messa, come luogo di visibilità della totalità di un'esperienza di fede. Ma esattamente al contrario, no? Noi ci diciamo prima credenti, no? E poi casomai praticanti o no. Capite? Abbiamo rovesciato la questione. Allora, questo è il caos che è successo con la riforma. Per cui la totalità dell'esperienza di fede del cristiano qualsiasi, noi oggi non sappiamo più dove metterla. Per cui, per esempio, se uno domanda a un altro cos'è essere un cristiano impegnato, cioè un cristiano serio, sul serio, vengono fuori le peggio cose. I questionari che stanno girando sul sino da questo punto di vista sono un spettacolo. Perché? Che cosa vuol dire? Cioè, come si pensa un cristiano seriamente cristiano? Allora, la gamma di risposte va da immaginari di Madre Teresa, no? Cioè dare tutto eccetera, eccetera, che però giustamente è talmente eroico che non mi riguarda, nel senso che io c'ho moglie, figli, storie, lavoro, come farei, no? Da questo a uno un sacco che ha un sacco di responsabilità, che fa l'animatore, l'educatore, il catechismo, ha un sacco di impegni. Se noi diciamo un cristiano che va a messa la domenica, per noi è un'espressione dispregiativa, vuol dire un cristiano da poco. Uno subito prima di perdere la fede, l'ultima cosa che fa ancora è andare a messa la domenica, cioè ma proprio, no, quando già non si impegna, non assume responsabilità in parrocchia, non assume responsabilità politica, non fa questo, quell'altro, quell'altro, ok? Ecco, questa cosa è una menzogna sul cristianesimo. Per 13 secoli essere cristiani voleva dire partecipare al culto. Cioè, la cristianità, la totalità della cristianità era giocata nella vita ordinaria in modo tale che il punto in cui tu facevi gruppo, ti confrontavi, facevi revisione di vita, riflettevi sulla parola di Dio, verificavi la carità, facevi la carità, era la liturgia. Che era proprio il luogo di raccordo di tutta la vita di tanti credenti che erano assolutamente normali nella loro vita, l'unica attività era la liturgia. E dunque, per esempio, nelle liturgie per 12 secoli, alla fine dell'omelia, si dicevano non gli avvisi sugli incontri, come diciamo noi, ma le concrete necessità della porzione di popolo di Dio. Allora, c'è un tale che è rimasto, c'è una mamma che è rimasta vedova con 4 bambini, no? E allora, alla fine delle Eucaristie, questo veniva detto dopo la parola di Dio, cioè la parola di Dio veniva tradotta nelle domande concrete della gente, no? E dopo l'Eucaristia c'era la processione della gente che andava a dire: ok, io posso pigliarmeli in casa per una settimana, cioè posso occuparmi di questa cosa. Ok, questo era per esempio la struttura della vita caritativa della comunità. Ed era molto chiaro per qualsiasi fedele normale, senza particolare istruzione, che uno ascoltava il Vangelo, poi c'era una domanda della storia e poi uno se ne faceva due conti nel frattempo, pensava un attimo che cosa poteva fare su quella cosa e rispondeva a queste cose. E dunque non c'era poi bisogno di fare un incontro di riflessione sul rapporto tra carità e liturgia, nel senso che l'esperienza del rapporto tra carità e liturgia era immediato. Capite? Oppure, ahimè, le omelie duravano ore. La liturgia occupava tutta la domenica mattina, per 12 secoli, tutta tranquillamente, perché l'insegnamento veniva fatto all'interno della liturgia. E per esempio una cosa molto comune nell'Occidente latino era che l'assemblea si divideva, no? Per cui un diacono pigliava tutti i piccoli, no? Il presbitero in genere si pigliava gli adulti, che erano quelli un po' più e così via, no? E c'era questa lunga catechesi, no? E poi si tornava per l'offerta, eccetera, eccetera. C'era un altro diacono che pigliava i catecumeni e così via, no? Allora, voglio dire, sto facendo questi esempi per dire come noi abbiamo un'immagine di chiesa tutta montata da un'altra parte, no? E quindi evidentemente abbiamo tolto talmente contenuto alla liturgia, no? E facciamo talmente in altri luoghi le cose, che la liturgia rischia di non stare più in piedi, cioè di essere un atto puramente rituale o di appartenenza. Allora, non è detto che noi possiamo semplicemente tornare indietro, non sto dicendo questo, perché 6 secoli di storia non si cancella, ma dobbiamo avere presente qual era lo spirito del luogo della liturgia nelle comunità per riuscire a riragionare su questa faccenda. Allora, dicevo, fino alla Riforma la liturgia è il luogo dell'esperienza concreta della fede per il credente qualsiasi. Per questo, per esempio, è un motivo per cui io, che oggi sono un laico, no? E che ho la fissa che il battesimo mi basta, cioè che non ho bisogno di ulteriori qualificazioni, penso che, per esempio, i laici dovrebbero davvero occuparsi seriamente di liturgia, perché è il luogo della fede dei fedeli qualsiasi, perché è il luogo senza specificazioni e perché tutti i nostri iperidentificazioni, ruoli animatori, eccetera, eccetera, sono forme più o meno mascherate di clericalismo, in cui noi, in qualche modo, rischiamo di come dire, di semiprofessionalizzarci, tra l'altro mai totalmente, perché non abbiamo né lo stesso tempo, né lo stesso tempo di studio, nessuno ci ha pagato il seminario e la facoltà teologica, nessuno ci ha fatto studiare, quindi siamo comunque sempre svantaggiati, cioè abbiamo un handicap di partenza enorme, no? Allora, ok, questo fino alla Riforma. Che cosa succede con la Riforma? Con la Riforma, proprio perché la liturgia è tutto questo, la prima cosa che Lutero fa per segnare lo scisma è cambiare il culto. Perché cambiare il culto significa cambiare la totalità del modo di pensare la vita credente. Per questo la grande questione tra riformati e cattolici è la questione sul significato dell'Eucaristia. Non perché erano dei pazzi intellettuali che non c'erano niente di meglio da fare. Lutero era assolutamente un pastore, cioè uno proprio molto occupato delle cose concrete della gente, no? E su questa preoccupazione lui ragiona sul significato dell'Eucaristia proprio nei termini del significato totale della vita cristiana. Per cui, per esempio, dice che se si continua a accentuare l'aspetto sacrificale dell'Eucaristia e la questione dei meriti, cioè che uno deve fare un sacco di opere buone per accedere all'Eucaristia, che paga il prezzo dei tuoi peccati, l'idea di vita cristiana che ne consegue è sballata. E Vaticano II ci dice, in buona sostanza, che Lutero aveva ragione, aveva visto benissimo da questo punto di vista. Allora, voglio dire, questo è il tipo, Lutero la prima cosa che fa è riforma il culto. Ovviamente la Chiesa Cattolica riforma il culto a sua volta, in parte per contrastare Lutero, per distinguersi da Lutero, e in parte però anche positivamente per rispondere ad alcuni dei problemi che Lutero aveva posto, cioè per cancellare alcuni abusi. Cioè su alcune cose, su una parte almeno della liturgia, non sulla sostanza, la Chiesa Cattolica riconosce quel problema posto da Lutero, che Lutero dice effettivamente delle realtà. Per fare questo la Chiesa fa un'operazione che può essere molto discutibile, che la storia ha dimostrato che è stata molto discutibile, ma che certo in quel momento è stata un'operazione titanica e di grande amore al popolo di Dio. Poi sul lungo tempo si è dimostrata fasulla, ma non so chi di noi non avrebbe sbagliato, credo. E l'operazione assolutamente titanica che fa è che fa della liturgia il luogo dove tutto viene verificato, cioè fa della liturgia il luogo di controllo. Gli abusi che Lutero denunciava erano veri. Allora Lutero dice l'unica è insegnare, e traduce la Bibbia in tedesco e trasforma la messa in un insegnamento, toglie il concetto di sacrificio, no? Se pensate alla liturgia protestante, il culto protestante è per lo più insegnamento, trasforma la mediazione sacerdotale in insegnamento, quindi i pastori sono dottori, insegnanti, non preti, no? Quindi prevede tutto un meccanismo per diventare pastori che è un meccanismo sostanzialmente di studio, no? Allora Lutero dice, di fronte a questi abusi il problema è prendere i laici normali e insegnare. Okay? Scrive la trascrizione del credo in tedesco, scrive il primo catechismo, no? E così via, fa questa operazione. La Chiesa cattolica fa una scelta diversa, dice no, rispetto a questi abusi la soluzione è mettere sotto tiro i preti, no? Cioè aumentare il livello di controllo della catena che trasmette la fede. Allora, per noi oggi è molto facile dire che questa è una scelta di clericalismo. Non era così facile nel 1548 capire chi avrebbe avuto ragione, no? Chi era più moderno dei due, ok? Allora, la Chiesa cattolica cosa fa? Irrigidisce il controllo per evitare gli abusi. E dunque, per esempio, Trento fa uscire dei rituali liturgici rigidissimi, dove tutto è previsto. Anche come si devono tenere le mani, no? E si chiamano rubriche perché tutte le annotazioni che non dovevano essere dette ma fatte vengono scritte in rosso. Ruber vuol dire rosso, e alla fine questi libri liturgici erano più rossi che non la scrittura del testo, nel senso che c'era una serie di prescrizioni dettagliatissime su quanti nodi si dovevano fare al mito che veniva messo, come si incrociavano i cordini sotto la pianeta, e tutta una serie di questioni, no? Cioè la Chiesa cattolica sottolinea il controllo dall'alto e Lutero sottolinea l'insegnamento dal basso. E insieme però la Chiesa cattolica sottolinea, in questo diciamo la Chiesa cattolica ha preso una campa tremenda, cioè ha fatto una scelta perdente, no? Ma contemporaneamente c'è un altro aspetto della scelta di ciascuno dei due che invece capovolge il giudizio, e cioè la Chiesa cattolica vuole con ciò salvaguardare il valore simbolico, di simbolo, non razionale, non immediatamente razionale, e il valore esperienziale della liturgia e il suo luogo di mistero, che pensate a Lumen Gentium, quando abbiamo parlato chiesa mistero eccetera eccetera, cioè di intermediazione tra l'uomo e Dio, mentre Lutero vuole privilegiare l'aspetto mentale e non mediativo, cioè vuole spiegare che c'è distanza tra l'uomo e Dio. E su questo Lutero ha preso una tappa tremenda, cioè sui due aspetti, ciascuno dei due aveva colto un aspetto della verità e se n'era perso un altro pezzo. Difatti si chiama scisma, nel senso che si sono divisi in due, cioè che la verità cristiana è stata spezzata in qualche modo. Ecco. Allora, la Chiesa cattolica romana accentua questa rubricazione, accentua la centralizzazione, dunque tutto passa per Roma. Per cui ci va un visto di Roma per qualsiasi variazione, qualsiasi cosa, non c'è libertà di nessun tipo, tutto è giuridico. E le pene previste per qualsiasi varianza sono altissime, per i primi due secoli pecuniarie. Cioè, nel senso che siccome la messa era la maggior fonte di reddito del clero che campava delle messe, per esempio se uno sbagliava a celebrare nel 1600 doveva pagare una multa, cioè, proprio diventa una struttura pazzesca di controllo micidiale, no? E dunque la Chiesa cattolica in quei secoli costruisce un meccanismo oliatissimo, cioè perfettamente funzionante, di trasmissione di riti completamente vuoto, assolutamente giuridico, in cui il controllo è tutto formale, no? E dunque alla fine di quattro secoli ci siamo noi, o meglio la generazione precedente alla nostra, il cui problema era fino a che punto è buona la messa, fino a che punto si può arrivare in ritardo perché sia buona la messa, no? Cioè che è l'esito finale di questo grande meccanismo di controllo, di centralizzazione, di giuridizzazione dell'esperienza liturgica, no? Per di più gli è andata male, nel senso che è successa una cosa che né Lutero né la Chiesa cattolica potevano prevedere, che è questa cosa che nell'Ottocento-Novecento si chiama rivoluzione, insomma, mutamento del senso storico nella cultura, e non era prevedibile nel Cinquecento effettivamente. E voglio dire, la mentalità, la cultura, il modo di vivere degli uomini è cambiato, perché è entrato un modo di pensare, che è la coscienza storica,
che ha, come dire, per alcuni versi favorito la razionalizzazione e svuotato tutto il senso del rito, del simbolo, eccetera, per cui noi, giustamente in quell'articolo terzo è divertentissimo, no? Dice, noi pensiamo di essere simbolici perché riempiamo di simboli le nostre liturgie, no? Dice, basta assistere a una messa per i ragazzi, è una cosa pazzesca. Il piccolo particolare è che i simboli che mettiamo non sono simboli, sono idee in figura, perché poi c'è sempre uno al microfono che ce li deve spiegare, e quindi non sono simboli affatto, perché non simbolizzano niente, è solo che invece di dire delle idee in parole le diciamo con le figurine, ma comunque abbiamo proprio perso il senso della simbologia, che funziona da sola. Se non funziona non è un buon simbolo, bisogna lasciarlo perdere, no? Ed è vero, finché ci sarà qualcuno al microfono che ci deve spiegare il senso dei simboli, lasciamo perdere, cioè proprio manco ci mettiamo, no? Allora, dicevo, succede questa cosa che si chiama svolta storica, e salta il significato di simbolo, di rito, eccetera, quindi la parte buona della scelta della Chiesa Cattolica, mistero, eccetera, va fatto un po' friggere, no? Perché la cultura se la perde per strada, e contemporaneamente però la parte buona di Lutero, l'insegnamento, eccetera, viene screditata dal pensiero scientifico. Quindi di per sé le parti buone di tutte e due sono fortemente perdute, no? Il risultato è che nessuno di noi, né protestante né cattolico, è praticamente più un animale liturgico. Non abbiamo più proprio il senso primo della liturgia, no? Allora, la Chiesa Cattolica costruisce questo meccanismo ben collaudato. Vi leggo una frase presa da quell'articolo che è molto carina. Dice: un clero abituato a essere devoto esecutore delle disposizioni rubricali, cioè delle norme regolanti i riti. La riforma liturgica del Concilio di Trento aveva prodotto libri in latino che trovavano identica esecuzione rituale in qualsiasi continente. L'unica preoccupazione era l'ordinata e devota celebrazione di vescovi e di preti. Per esempio, nasce nel 700, 800, eccetera, questa cosa che si chiama la devozione, che è la rivolta laicale contro questa faccenda qui. Cioè nascono tutte le pratiche parallele, non previste dalle rubriche, che immediatamente poi devono essere approvate da Roma, quindi vengono rubricate, no? Ma c'è una profusione di pratiche che nascono, no? Proprio nascono come aiuto a farci respirare, cioè il succo è, allora non so, nasce l'adorazione eucaristica. Nel giro di 50 anni l'adorazione eucaristica nasce prendendo spunto dai miracoli eucaristici dei mistici, cioè in modo totalmente popolare. 50 anni dopo viene rubricata. Quando, appena viene rubricata, nel giro di 10 anni, si diffonde tantissimo l'uso delle 40 ore, che era spostare un po' la durata eucaristica per poter uscire dalla rubrica, no? E quindi le 40 ore, bla bla bla, che viene immediatamente rubricato, no? Allora, 10 anni dopo nasce l'uso dell'adorazione perpetua, che spostiamo ancora un attimo così usciamo dalla rubrica, e viene immediatamente rubricato, e così via, no? Allora, non so, c'è grande diffusione del rosario nel 700, il rosario viene rubricato, allora nascono i rosari meditati, i rosari figurati, tutta una serie di e che vengono a loro volta rubricati e così via, no? Nasce la Via Crucis nel 700, la meditazione della Passione di Cristo viene immediatamente rubricata, cominciano a nascere tutte le devozioni, processione della croce, deposizione al sepolcro, venerdì santo, bacio della croce, si proliferano le devozioni dei santi, le processioni, i titoli delle Madonne, eccetera, nascono tutte tra il 700 e l'800, no? Come forma di aggiramento della rigidità rubricale, no? Perché il sentimento del simbolo, del rito, del mistero era molto forte ancora, no? A differenza di noi oggi, e quindi cercavano un'espressione, la rubrica lo continuava a stringere e loro continuavano a girare, a spostare la cosa, perché non facevano l'adorazione che andava fatta secondo rubrica, facevano le 40 ore, no? E quindi potevano farle come in qualche modo liberamente, no? Allora poi si rubricano le 40 ore, allora non facevano le 40 ore, facevano l'adorazione perpetua, no? E spostavano continuamente, no? Tra l'altro tutte queste devozioni nascono con un sempre minor coinvolgimento del clero, questo è divertente, cioè nascono sempre per poter essere fatte senza prete, e regolarmente la rubricazione prevede che la presidenza sia del prete, no? Regolarmente, perché il problema è metterle dentro questo meccanismo, no? Non a caso è tra il 700 e l'800 che nasce il termine appunto devozione, no? Che è ancora un'altra cosa, non è il culto, la liturgia, no? La devozione, così come lo usavano le nostre nonne, no? È il di più, no? Quello che, allora, la messa è un precetto, si deve andare, no? Ma poi si fanno le devozioni, no? Che sono i vespri, il rosario, no? Tutta una serie di altre cose. E la devozione che a noi, alla mia generazione ad esempio, sembrava una cosa orrenda, no? E forse in parte lo era, cioè una forma tradizionalista di vecchiume, era in realtà molto moderna, era una grande espressione di libertà e di soggettività creativa del popolo cristiano, no? Che aveva inventato questo spazio superiore alla legittimità e alla validità, al problema di fino a che punto è buona la messa, no? Come bisogna tenere le mani perché la messa sia valida. Allora, per togliersi il ritorno a sta faccenda, si erano inventate le devozioni che erano il supplemento d'anima, no? Proprio oltre la validità, oltre il problema giuridico. No? Solo che questa faccenda noi ci è arrivata come i cristiani di serie A e i cristiani di serie B, no? Allora, chi fa le devozioni bigotto, eccetera, eccetera, è uno proprio cristiano di un certo tipo, poi ci sono quelli che vanno solo a messa la domenica, poi ci sono quelli che vanno solo davanti alla porta della chiesa a chiacchierare la domenica, no? Che sono il gradino inferiore, entrano alla consacrazione e escono subito prima della comunione, che hanno assolto il precetto festivo, no? Cioè, si è, la devozione è entrata dentro una struttura che non la poteva contenere, ovviamente, no? Ok. Quando Vaticano II prende atto di questa situazione, e lo fa, questa è una delle grandi novità di Vaticano II, il movimento liturgico esisteva, la riflessione sulla liturgia, soprattutto in ambito universitario, almeno da 150-80 anni prima di Vaticano II. E Vaticano II, per la Sacrosanto Concilium, ha composto, è una delle poche realtà, pochi documenti, in cui tutte le commissioni, da quella preparatoria in poi, sono state composte tutte da autori della riforma, da professori che avevano lavorato da 80 anni, eccetera, che erano quasi tutti monaci e che quasi tutti avevano una grandissima pratica pastorale, cioè sapevano come la gente si sentiva, no? Oltre ad essere ottimi studiosi. Per cui la prima cosa che hanno fatto è stata fare la radiografia della situazione. E questa cosa, questa analisi che io sto facendo sul meccanismo, è stata veramente buttata lì pesantemente, ma tutti i padri del concilio hanno detto: stupendo, un vantaggio. Perché così noi facciamo la riforma e abbiamo già tutti i sottotenenti, tenenti, caporali, sergenti maggiori che possono applicarla, non avremo problemi di applicazione. Cioè hanno pensato che avere questo meccanismo mega oliato fosse un grande vantaggio, perché così loro scrivevano i nuovi libri, li sostituivano, toglievano i vecchi libri, mettevano i nuovi libri e il meccanismo continuava a trasmetterli. Piccolo problema: la riforma di Sacrosanto Concilio, quella che le commissioni preparatorie stavano pensando, quella che grazie a Dio è stata fatta, non si poteva fare con questo sistema, perché il suo spirito non era quello di semplicemente sostituire i libri di Trento a dei libri rinnovati. Sacrosanto Concilio è stata approvata con solo due voti contrari, è l'unico documento del Concilio con così alto, perché tre quarti dei padri hanno pensato che problema c'era. È vero, il latino ci dispiace un po', però pigliamo le cose dette in latino, le traduciamo nelle lingue volgari e non cambia niente, quindi va bene, siamo d'accordo, no? Infatti, Sacrosanto Concilio è stata approvata con solo due voti contrari. In compenso, l'applicazione, cioè per esempio quando si è trattato di scrivere i rituali nelle lingue volgari, non traducendoli dal latino, ma pensarli nelle lingue volgari, spero voi sappiate che non ancora tutti i rituali sono approvati. Ci sono ancora 42 lingue nazionali che non hanno un rituale proprio, quindi celebrano con la lingua nazionale tradotta dal latino, perché il rituale proposto proprio è alla decima, dodicesima, quattordicesima revisione, nel senso che non viene, per esempio, di molte lingue africane questo è un problema, perché ovviamente lì la questione non è la traduzione, no? Perché sostituire Dio onnipotente con Dio degli antenati è una questione su cui uno deve pensarci un attimo, nel senso che di che stiamo parlando, non è solo un problema di vocabolario, no? Ok, allora si può fare, non si può fare, cioè. E nella misura in cui, per esempio, le chiese locali hanno preso in mano la riforma, e dunque per esempio i vescovi locali hanno detto sì, noi ci rendiamo conto che si può fare, perché questo esprime la stessa cosa, no? Che esprime onnipotente per voi, e l'hanno proposto a Roma, tutti quelli che avevano votato a favore della Sacrosanto Concilio senza capirla hanno cominciato a dire: no, un attimo, non si può, qui c'è scritto Dio degli antenati, non c'è scritto Dio onnipotente, non c'è questo, non c'è questo. Perché se l'operazione era solo quella di affidare nuovi libri o nuove lingue o nuovi gesti, quindi di cancellare le scritte in rosso e mettere delle altre scritte in rosso che dicevano che invece di tenere le mani così si tenevano le mani così, va bene, no? Ma se, come è stato, La riforma liturgica è molto di più. Questo meccanismo ben oliato è, come sta diventando, un disastro. Un disastro perché, per esempio, pensare alla liturgia in un altro modo e anche dai preti più, non è che tu dormi, dei preti più generosi e ben disposti rispetto a questa cosa è visto come una minaccia fondamentale al loro ruolo. Perché, per esempio, il concetto di presidente dell'assemblea della riforma liturgica non è il concetto di anello di trasmissione che viene dal retto, solo che praticamente nessun prete è in grado di capire questa differenza. Ok? E fa il presidente come faceva l'anello di collegamento di Trento. No? E dunque noi abbiamo tutti la sensazione che fare il presidente dell'assemblea voglia dire fare il capo dell'assemblea. Per cui, per esempio, lui è mano microfono, dice e stradice, a torto o a ragione, non solo le parole del messale perché bisogna essere spontanei, eccetera, e se i ragazzini parlano dice che bisogna stare zitti. No. Allora, guarda, se mi viene tutta questa niente, simpatica, non so. Allora, voglio dire, questa è la differenza tra, cioè, è non aver capito la differenza tra presidente dell'assemblea e anello di trasmissione, no? Il principio è presidente dell'assemblea vuol dire che il microfono ce l'ho in mano io. Questo è la traduzione, no? È di rito, faccio il capo. Allora, dunque, seconda grande questione che crea un problema, mamma mia, è che la riforma, tutta la questione che vi ho spiegato, l'altra operazione che viene fatta, oltre che la rubricizzazione, è l'unificazione dei libri. Allora, la liturgia ha sempre avuto dei libri, è falsa l'idea che abbiamo che alle origini tutti facevano, parlavano, non è vero, non è vero. Fin dalle origini c'erano dei testi, se non altro i testi delle lettere apostoliche. Ma il testo cosiddetto del canone, quello lì, la sera prima della sua passione, eccetera, eccetera, viene dal catechismo di Ippolito Romano, che è prima della fine del primo secolo, era già scritto, c'è un motivo, e circolava scritto. Quindi libri non in senso moderno, ma testi liturgici cominciano prestissimo, entro i primi due secoli tutte le liturgie si fanno con dei testi. Il piccolo problema era che questi testi erano molti, diversi e affidati a diverse persone. Il ricordo di questo lo abbiamo, lo avevamo, nel fatto che per accedere all'ordine sacro bisognava accedere ai cosiddetti ordini minori, lettorato, sul diaconato, eccetera, che poi è una roba che Vaticano II ha in parte riformato, perché questa cosa era diventata una specie di pura formalità in cui uno pigliava tutti questi gradi, no? E il fatto che fossero necessari per diventare prete era il frutto di questa unificazione, cioè prima questi gradi erano tutti ruoli diversi dentro la liturgia che attenevano a persone diverse, non si diventava lettore o diacono o suddiacono per diventare prete, si diventava suddiacono per fare il suddiacono. Per esempio, il suddiacono era colui che era addetto a organizzare la faccenda delle candele, della croce, della processione, cioè dei movimenti, no? Sì, quello che oggi un po' è il cerimoniere. Uno faceva il suddiacono nella liturgia perché faceva il suddiacono, non perché era grado intermedio per diventare prete. Allora, cosa fa Trento, oltre a quello che dicevo prima, o per applicare quello che dicevo prima, fa che scrive tutti i testi in un unico libro e unifica tutte le funzioni in ordine gerarchico in un'unica persona. Quindi uno diventa prima una cosa, poi l'altra in ordine di importanza. In cima ci sta che diventa presbitero, cioè che sarebbe il punto d'arrivo. E c'è un libro solo che si chiama Messale, il libro della Messa, su cui è scritto tutto, anche materialmente, è un'operazione geniale. E geniale vuol dire di grande intelligenza, perché se tu scrivi tutto in un libro, il traffico di continuare a passarselo è tale che alla fine la gente smette di passarselo, che legge tutto uno, perché è più comodo, no? Perché sa dove sono le pagine, eccetera. La prima cosa che Vaticano II fa è spezzare i libri. Primissima cosa che fa, spezza il messale dal lezionario. Sono già due libri, due volumi diversi. Piccolo particolare, appunto, sempre per il problema di prima del meccanismo. Qual è oggi la situazione? Che c'è il messale all'altare, il lezionario Lambone in genere, un lettore che va a leggere, che non sa come è fatto il lezionario, e dunque il prete va lì e gli fa il segno col ditino dove deve leggere, che è esattamente come se ci fosse un libro solo, no? Solo che ci sono due e il prete si deve spostare. No? Oppure nelle messe pariali spesso succede che il prete si porta il libro in giro, legge lui, poi va al messale, va avanti lui, cioè fa esattamente quello che faceva prima con un libro solo, che peraltro era più comodo a quel punto perché era tutto di fila, no? Poi è nato l'orazionale, cioè il libro delle preghiere, e così via, cioè si sta spezzando, il progetto non è ancora finito in proposito, l'applicazione della riforma. Dovrebbero essere prodotti altri libri, sono stati prodotti tutti i libri, ormai in italiano tutti, l'ultimo era il rito della penitenza dell'83, i libri dei riti dei sacramenti, poi dei sacramentali, tre anni fa è uscito il libro benedizionale, con i testi delle benedizioni, prodotto in italiano e non più tradotto dal latino, sono praticamente finiti tutti i libri delle varie cose intorno alla messa, ma ancora non è finita la spezzatura dei libri della messa, perché per esempio nel progetto originario, non si sa se si farà mai, era che le orazioni colletta, orazione dopo la comunione, orazione sulle offerte eccetera, fossero su un altro libro rispetto a quello dove sta il canone e il rituale del presidente e così via. Insomma, c'era una serie di idee che però a questo punto temo non si applicheranno più. Allora, la riforma dopo Trento unifica tutti i libri e unifica tutti i ruoli, no? E per sottolineare il valore del simbolo azzera la questione della comprensione, che è la questione che Lutero pone. Allora, si comincia a dire comprendere non è necessario. Dopo un secolo si dice comprendere è dannoso. Perché succede sempre così, cioè quando tu cominci a dire di una cosa che non è necessaria, dopo un po', come dire, l'enfasi è tale che diventa prima rischiosa, poi pericolosa e poi dannosa. Per esempio, l'Azione Cattolica, anzi la loro gioventù femminile di Azione Cattolica, ha ricevuto un monito ufficiale dalla Santa Sede per aver fatto una cosa che alcuni hanno fatto in Italia e in altre nazioni all'inizio di questo secolo, che era scrivere la messa, il messalino, col testo latino e a fronte il testo italiano. La generazione immediatamente precedente alla nostra questa cosa era molto diffusa, no? I messalini che venivano regalati alla prima comunione avevano il testo a fronte. Di per sé questa cosa era proibita. Dopo gli anni 40 la proibizione continuava a esistere, ma non è più stata fatta rispettare. Ma quando la GF negli anni 20 faceva le campagne di alfabetizzazione in Calabria, insegnando a leggere e a scrivere alle donne che mietevano nelle pause pranzo, lo faceva sui messalini, usava come testo di lettura il messalino e col testo latino e il testo italiano, gli insegnava a leggere in latino e in italiano, perché c'era la fissa che il problema era religioso non sociale, dunque bisognava. Allora facevano questa cosa qua, hanno ricevuto un monito, una proibizione a continuare questa cosa, no? La grande campagna della mobilizzazione lanciata alla fine degli anni 30 dalla GF è stata troncata per una proibizione papale direttamente, non sulla mobilizzazione ma sul problema del messalino con testo italiano a fronte. Questo è quando tu dici comprendere non è necessario, alla fine succede che comprendere è dannoso, anzi è proibito. Okay? Questo è il quadro in cui Vaticano II arriva. Il movimento liturgico dalla metà dell'Ottocento come movimento elitario, cioè non diffuso, nasce nelle università e in alcuni monasteri con gruppi di laici intorno, ma in genere professori universitari, cioè voglio dire un certo tipo di ambiente, non tocca assolutamente il livello popolare, tranne alcuni aspetti appunto nell'Azione Cattolica Italiana e Francese, che alcuni punti specifici cominciano a passare attraverso proprio un insegnamento molto popolare, ma è un'eccezione da un certo punto di vista, no? In realtà nasce in Germania e in Francia questo movimento liturgico piuttosto elitario, intellettuale, che lavora molto su la cosa che dicevo prima, cioè il luogo della liturgia nella chiesa delle origini, tutto era lì prima, e secondo l'idea di liturgia come mistero, dove mistero non vuol dire una cosa che non si capisce, ma il luogo della parola e del sacramento, cioè la liturgia è il luogo in cui, secondo il disegno di Dio, le parole trovano la loro efficacia, cioè si dicono parole come quelle che dice Dio, in cui quando Dio dice sia la luce fu. La liturgia è il luogo dove noi diciamo parole col peso delle parole che dice Dio, il rapporto tra parola e sacramento. Di questi due temi, il secondo è stato ripreso in pieno dal Sacro Santo Concilio, il primo no, proprio per i problemi che dicevo prima, perché il secondo sembrava un cambiamento di contenuto che non spostava niente, mentre il primo era chiaro che cambiava tutto. Allora, in questa situazione nasce Sacrosanto Concilio. Prima di Sacrosanto Concilio, da Trento, 1548, a 1962, 404 anni, c'era stato un unico documento di riforma liturgica. Tale era la preoccupazione della fissità che non si era più toccato niente. L'unico movimento di riforma liturgica era stata la Mediator Dei del 1947, cioè c'erano andati il dramma di due guerre mondiali con tutti i casi assurdi di illegittimità, invalidità e problemi giuridici applicativi creati dalle due guerre mondiali. Pensate come si faceva a avere i sette abiti sotto la pianeta in un campo di prigionia, capito? Cioè c'era una serie di problemi tali. Quindi era arrivato a un tale livello di rottura il problema, no? Perché ci si ponesse il problema. E la Mediator Dei fa sostanzialmente due riforme. Per esempio, in questo articolo, come dicevo, viene definito un'enciclica sì, ma però, che è molto chiara come definizione. È proprio sì, nel senso che ci ha travolto, no? Ci ha travolto la realtà. Però, cioè, se fosse possibile, ecco, no. Fa sostanzialmente mette in moto due riforme che sono quelle del triduo pasquale, che era ormai diventato un quadrivio, un quintivio, cioè se era un attimo confuso tutto, per cui era ormai chiaro a tutti che la corrispondenza tra la liturgia del triduo di Pasqua e la storia della passione e morte di Gesù Cristo non quadrava più, comunque la girassi, e quindi c'è questa cosa, e la riforma della messa vespertina. Cioè fino al 1947 non si poteva celebrare dopo mezzogiorno, mai e in nessun caso comunque. Allora, pensate appunto alle situazioni che non si possono di poter celebrare dopo mezzogiorno, no? E quindi di riformare la regola del digiuno da mezzanotte, ovviamente, perché questo era con come richiesta molto sincronizzatevi però dopo. Come richiesta molto specifica, molto concreta, era una richiesta proprio a gran voce, cioè l'ufficio dei riti era subissato da lettere di vescovi che dicevano: ragazzi, non saremo più, cioè proprio un disastro. Insieme a questa la questione del latino, che però non viene affrontato, per esempio in tutti i paesi coloniali in quel periodo, no, che poi diventeranno ex coloniali, attraversati soprattutto a cavallo di quegli anni, dalle guerre di liberazione, dove la gerarchia cattolica era talmente fragile che poteva venire spazzata via nel giro di una rivoluzione, un colpo di Stato, li ammazzavano tutti e non se ne parlava più. Quasi tutti i vescovi delle zone, delle terre di missione, come si chiamavano allora, scrivono a Roma dicendo: consentiteci di preparare i nostri preti in lingua locale, perché tutti gli studi teologici dovevano essere fatti tutti in latino. Allora, immaginate cosa voleva dire preparare un seminarista africano, asiatico, a seguire 5 anni di studi impartiti in latino. Quanto tempo previo richiedeva? Allora, questi dicevano: per favore, per un problema tecnico, fateci insegnare in italiano, se questi non sapranno tanto bene il latino, pazienza, perché qua se no spazzano via la trasmissione apostolica, qui salta la fede per una questione del latino, ci pare troppo eccessivo. Allora, questa questione qui, queste due questioni, di queste tre questioni, la messa vespertina, il triduo pasquale e la lingua latina, la Mediator Dei ce la fa ad affrontarne due, il latino ancora era troppo, cioè non ce la facevano. E quindi affronta quelle due e poi dice: però adesso tutti fermi per un po', perché qua sono troppi cambiamenti, non ci agitiamo. E 20 anni dopo arriva il concilio, e il Sacrosanto Concilio per prima cosa si occupa di questa faccenda delle lingue volgari. Su 2500 padri conciliari, la petizione perché gli studi potessero essere fatti in italiano e perché si adottasse la lingua volgare nella liturgia, pur con vari sì, a condizione che bla bla bla, almeno come eccezione per casi di necessità, fu firmata da 2100 padri, cioè proprio era una richiesta assolutamente comune. Tra l'altro una cosa che quasi nessuno sa, e che dice come erano i tempi, è che la riforma che approva Vaticano II non è di tutta la liturgia in lingua volgare, ma è della liturgia dialogata, cioè le parti del presidente in latino e le parti dell'assemblea in lingua volgare. Il che era un compromesso clamoroso, talmente assolutamente pacchiano, che non è stato applicato praticamente da nessuno, nemmeno nei primi sei mesi. Cioè si diceva, questo si fa, ad esperimentum si può valutare se si potrà arrivare a una liturgia totalmente in lingua volgare. Nell'arco di 2 anni tutte le conferenze episcopali hanno immediatamente scelto la totalità della lingua volgare, perché veramente non... Infatti nessuno sa di questo passaggio. In realtà quello che approva Vaticano II è una doppia lingua, dicendo vabbè, per gradi, adagio, vediamo cosa succede, no? Era talmente maturo il tempo che questa cosa è sparita immediatamente, no? Non aveva senso. Allora, Sacrosanto Concilio è il primo documento ad essere approvato, anche il più veloce, quello che ha meno discussioni, proprio per i motivi che vi dicevo prima, perché è un luogo dove i problemi erano ormai troppo plateali. Viene approvato il 4 dicembre del 63 e ha, di tutti i documenti del Concilio, ha ancora nella forma, nel linguaggio, eccetera, una struttura molto vecchia, è il più vecchio dei documenti, è molto classico, fa molti ragionamenti di teologia classica, ma è veramente il buon seme, cioè quello che consentirà poi a tutte le altre cose di prendere la loro forma. E inizia in questo modo, appena lo trovo, allora, Costituzione sulla Sacra Liturgia, arrivo, ci sono, allora, il primo numero è coscienti di che era il primo numero di tutto il Concilio, fanno una specie di introduzioncina, dice il Sacro Concilio, proponendosi di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire tutto ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire tutto ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa, ritiene di doversi interessare in modo speciale e previo anche della riforma e dell'incremento della liturgia. È interessante di questo, che ha un tono un po' così generale, vedere quali sono i motivi, no, che adduce. Allora dice, proponendosi, uno, di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli, due, di meglio adattare alle esigenze quello che può mutare, tre, di favorire all'unione di tutti i credenti in Cristo, l'ecumenismo, che era il grande tema che stava a cuore, quattro, di rinvigorire tutto ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Su questi quattro motivi, per prima cosa ci occupiamo di liturgia. Allora, il numero 2, che è quello che comincia, dice così. La liturgia, infatti, mediante la quale, soprattutto nel divino sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa, che ha la caratteristica di essere, nello stesso tempo, umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e detta alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina. E tutto questo in modo che ciò che in lei è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla futura città verso il quale siamo tutti incamminati. Come dire, il tono è vecchiotto, ma l'impostazione è geniale, assolutamente geniale. Cioè dice, partiamo dalla liturgia, perché la liturgia è il luogo dove i due pezzi che fanno di un credente stanno insieme. Ed è vero che di questi due pezzi c'è tutta una serie di pezzi numero uno che sono subordinati al pezzo numero due, no? Il visibile all'invisibile, il presente al futuro, l'umano al divino, eccetera. Ma se non c'è un luogo dove noi possiamo fare l'esperienza che siamo e umani e divini, e visibili e invisibili, e presenti e futuri, noi non possiamo essere credenti. Allora, per esempio, se uno pensa alle liturgie, tipo quella di ieri, Penso ad esempio, deve essere stata tremenda.
No, veramente, non ne parliamo a registratori spenti. Visibile ma dotata di realtà invisibile. Fervente nell'azione, dedita alla contemplazione. Presente nel mondo e pellegrina. Allora, già queste quattro caratteristiche farebbero della nostra liturgia un'altra cosa. Ok, in tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa, in Tempio Santo del Signore, qui è bellissimo, perché per la prima volta da 200 anni si usa questa parola molto classica della devozione, che era edificato, ne sono edificato, no? Avete presente? Nel suo senso originario, che è proprio da edificio, edificati in Tempio dello Spirito. Comincia qui l'operazione, cioè il concilio prende le parole della devozione, quelle tipiche che tutti sapevano in quel tempo, e le rimette al loro posto. Allora dice, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa, se metteva lì il punto, era la stessa cosa dell'Ottocento, è molto edificante la liturgia, no? Ma dice, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa in Tempio Santo del Signore, rimette la parola edificare in connessione al tema scritturistico del siete tempio di Dio. Allora la liturgia ci costruisce, in questo senso è edificante, tempio di Dio, ma è un'altra cosa. Allora, mentre edifica quelli che sono nella Chiesa in Tempio Santo di Dio, del Signore, in abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Nello stesso tempo, e in modo mirabile, irrobustisce le loro forze perché possano predicare il Cristo. E così, a coloro che sono fuori, mostra la Chiesa come vessillo innalzato dei popoli, sotto il quale i dispersi figli di Dio possano raccogliersi finché si faccia un solo vile e un solo pastore. Allora, apparentemente il linguaggio è veramente vecchio, no? È quello che tutti devono tornare alla Chiesa, no? In realtà il concetto che sta cominciando a entrare è molto diverso, no? Cioè, perché qui quello che si dice è che se la liturgia non fa di noi Tempio dello Spirito Santo, per cui noi possiamo essere visibili dagli altri in quanto Tempio, non sarà possibile che gli altri ritornano, che è esattamente il contrario di quello che si diceva nell'Ottocento, e cioè che gli altri, essendo cattivi e peccatori, non ritornano. Cioè, usa lo stesso linguaggio dell'Ottocento, ma dice esattamente il contrario. Cioè dice, se la liturgia non fa dei credenti un vessillo visibile, è chiaro che gli altri non tornano, capite? Però il ragionamento è opposto, no? Questa è l'operazione che fa il Santo Concilio, no? Che è veramente, secondo me, geniale. Dal numero 5 al numero 13 ci sono i principi. È molto semplice come linguaggio, molto più semplice degli altri documenti, anche perché è molto meno dibattuta, per cui mi pare potete anche leggerveli così tranquillamente. Poi quasi tutto il documento è dedicato a problemi concreti. Cioè, il livello di problematica è tale e tanto che è ancora manca così il disegno del concilio, che tutto il documento è dedicato a come si educano i preti, come si fanno i rituali, che lingua si usa, come si canta, cioè tutte le questioni, no? È proprio un pezzo di storia molto viva e concreta. In particolare si sottolinea il tema dell'educazione e della formazione, ma veramente come un pio desiderio. E questa è la parte più disattesa di Sacrosanto Concilio, no? Praticamente in tutte le parrocchie si è pensato che educazione e formazione volesse dire che nei primi 5 anni dopo il concilio si, come dire, secondo il sistema dei campi di rieducazione, si pigliavano tutti gli adulti che avevano sempre fatto la messa in latino e gli si spiegava quanto era stupido quello che avevano fatto prima, e gli si abituava a fare studiare a memoria le risposte in italiano. Facendo un'operazione assurda, nel senso che il problema non era svalutare il precedente e fare la stessa cosa, no? Cioè insegnare a memoria delle risposte in italiano, che tra l'altro col linguaggio liturgico finivano per suonare altrettanto astruse quanto il latino, no? Perché quando uno dice il Signore sia con voi, la risposta è con il tuo spirito, questo non è italiano, cioè è formalmente italiano, ma nessuno di noi parlando con un altro risponderebbe col tuo spirito. Allora la questione da spiegare era che cosa è veicolato in quelle parole, in qualunque lingua fossero. Allora, che te sei abituato a dirle in latino, ok, va bene, che forse adesso per i giovani è meglio che le dicano in italiano, va altrettanto bene, ma che stiamo dicendo in latino o in italiano? Questa operazione non si è fatta,
Non si è fatta, nessuno ha spiegato la liturgia in Italia in questi 30 anni. E noi siamo tutti degli ignoranti clamorosi, a cominciare dai presidenti che in genere fanno dei macelli terrificanti, ma non per cattiva volontà, perché non sanno cosa stanno facendo. Il vicariato di Roma ha fatto un'inchiesta sui preti della diocesi di Roma, quindi parliamo di assenze, si può fare
sulla assenza,
grazie. Per esempio, l'80% dei preti in cura d'anime, cioè parroci e viceparroci della diocesi di Roma interpellati, non sapevano dell'esistenza di più di metà dei nuovi rituali, perché il messale nuovo lo sapevano tutti, perché ma per esempio il rituale della confessione, che è un rituale profondamente innovativo in italiano, su un tema profondamente problematico per i credenti e per i sacerdoti che con un po' di pensandoci un attimo si trovano a dover esercitare questo ministero, che non è certo una passeggiata, nessuno sapeva manco che era uscito, non che non sapessero usare, non sapevano che esisteva. Allora, questo mi pare il problema di educazione e formazione che Sacrosanto Concilio impone, e che non era il meccanismo ben oliato di far imparare a memoria le risposte in italiano dopo che la gente aveva, strafalcionando più o meno, imparato a memoria le risposte latine, ma era educare e formare al senso della liturgia, riportare la liturgia come c'è. E secondo, tutta una parte del documento è ovviamente dedicato alla riforma dei libri liturgici, che è un'opera non da poco e che, come dicevo, non è ancora del tutto terminata. Il messale italiano, italiano vuol dire scritto in italiano, non tradotto dal latino, è del dicembre 1983, cioè 20 anni dopo la proclamazione di Sacrosanto Concilio. È unanimemente considerato una buona opera liturgica, cioè è fatto tendenzialmente bene, ma è un classico buon testo che prevede una testa oltre che un testo, cioè prevede che chi lo usa capisca il senso di dove sta andando, se no è difficilissimo da usare, cioè se no diventa un repertorio come qualsiasi altro messale, su cui alcune preghiere ti piacciono e altre no, non hai una direzione su cui usarlo. Ok, cosa succede dopo? Dopo succede che c'è una mega follia partecipativa, per 10-15 anni si assiste alle peggio cose, comprensibili come reazione, si toglie il coperchio, ha una pentola in ebollizione, dunque schizza tutto, no? Poi questa cosa un po' si calma, oggettivamente si è calmata in questi ultimi anni, questa mega mania di partecipare. Detto ciò, quello che è successo è che dopo che già quasi tutto era uscito dalla liturgia, dagli anni 70 in poi comincia a uscirne anche il suo cuore, per cui la parola di Dio migra verso i gruppi biblici, perché la gente si sente azzittita nella liturgia e quindi va altrove, e quando uno dice parola di Dio non pensa mai alla parola di Dio proclamata nella liturgia, pensa ci troviamo, leggiamo il Vangelo, mezzo la Bibbia, cosa posso fare con la Bibbia, chi mi insegna a leggere la scrittura, non gli viene nemmeno in mente che noi riceviamo dosi di scrittura nella liturgia massicissime. Il sacramento, cioè il senso del mistero, viene praticamente azzerato. Qualsiasi catechista oggi sente autorizzato a spiegare le messe ai bambini della prima comunione l'Eucaristia totalmente in termini luterani, cioè di simbolo, il simbolo della nostra fraternità, che in Gesù noi spezziamo il pane. Il tema su cui c'è stato lo scisma d'Occidente, cioè salvare il concetto di sacrificio, non lo spiega più nessuno, e dunque uno si chiede perché diavolo si è fatto uno scisma in Occidente. Praticamente tutte le parti caratteristiche della liturgia, per esempio della messa, come l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, quella che si fa con le mani sopra i doni, o l'anamnesi, cioè il racconto della passione di Gesù, sono le più bistrattate. Cioè, per esempio, nelle nostre liturgie, quando sono curate, l'enfasi è alle letture, all'omelia, alla preghiera dei fedeli, alla richiesta di perdono, al segno di pace, e e lì finiamo, cioè ciò che è caratteristicamente liturgico cioè che di per sé fa di quella cosa non una riunione di amici, una riunione di preghiera, ma un sacramento, è azzerato, perché siccome lì non ci puoi mettere le mani per metterci 12 simboli eccetera, perché lì è l'ultimo steccato del giovinismo, il carne non si tocca, ed è vero, non se deve toccare, ma detto questo, siccome non puoi infilarci delle cose tue, non si capisce cos'è. Il problema sarebbe che bisognerebbe, esaurita questa sbornia della partecipazione, che forse era inevitabile, forse era necessaria, va bene, ma mo sta finendo, oltre che rimanere col mal di testa come dopo ogni sbornia, bisognerebbe innescare un altro procedimento, che è il procedimento caratteristico della liturgia, che si chiama mistagogia, cioè il circolo tra il mistero e la vita, che è il luogo della la liturgia, è il circolo tra il mistero e la vita. Chiaro che questo significa che bisogna avere una pallida idea del mistero e che deve esserci una vita. Ma la liturgia funziona se funziona questo circolo tra mistero e la vita. Se qualcuno di voi avrà, visto che sono le 10, la pazienza di leggere il terzo articolo di quelle fotocopie, si divertirà molto, perché lì dà delle stupende idee, no, molto, è molto molto bello, devo dire, anche se un po' sfiduciate, cioè dice vabbè ragazzi, ci hanno messo 500 anni a distruggere il senso liturgico, prima di 200 anni non lo ricostruiamo, quindi non scaldatevi tanto, ci va un po' di tempo, pigliamo la calma, cioè nel frattempo accontentatevi, come va bene, non c'è problema, però insomma, ecco, se uno si è appusato verso dove andare è meglio. E io mi fermerei.
Domanda.
Prego.
Quando qui parla e ogni giorno edifica in abitazione di Dio nello Spirito, e più avanti dice irrobustisce le loro forze, e si può leggere la presentazione delle due tavole, delle due mense, cioè
sì,
parola
sì. Sì, 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 è chiaro, è nettamente dietro una testa,
è così. E un'altra sì. Cosa,
dopo viene detto esplicitamente in un altro numero, c'è un numero più avanti in cui si parla della presenza di Cristo, le varie forme di presenza di Cristo, e fa proprio questo discorso.
E poi l'altra cosa, come mai, parlando così con la gente, si vede questa frattura, questa dicotomia tra la parola di Dio e poi la mensa eucaristica? Cioè che praticamente sono completamente scisse le due parti. Era così anche una volta?
No, il problema qui è proprio, ahimè, molto legato a due cose. Uno, al nostro problema di razionalismo, per cui la parola di Dio ci parla una cosa che si capisce, cioè che va per concetti, per idee, no? Infatti in genere uno si chiede cosa ho imparato o cosa mi ricordo, no? Cioè hai un'idea razionale, mentre la messa eucaristica non è riducibile razionalisticamente, cioè non ha nessun modo di poter essere detta in modo razionale, e quindi salviamo l'aspetto razionale della parola di Dio, no? non avendo più l'esperienza del mistero, salviamo l'aspetto razionale della parola di Dio, ma lo scindiamo completamente dal resto. Questo è un tema. L'altro tema è il problema della presidenza della liturgia, nel senso che la scissione è causata in genere dall'uso che si fa della parola di Dio. Allora, letture lette in 3 minuti con 22 minuti d'omelia, come succede normalmente a Roma, inevitabilmente sono per l'utente, per il fedele, una cosa diversa da un canone biascicato in 1 minuto e 20, 1 minuto e 30. Non so se, perché di fatto quello che piglia spazio è l'omelia, non è né la parola di Dio né per esempio la consacrazione eucaristica. Cioè l'esperienza che noi facciamo di queste due cose è un'esperienza schizofrenica, perché chi presiede, presiede schizofrenicamente, e presiede schizofrenicamente perché ha ancora nella testa, non ha avuto un altro modello che quello giuridico, e quindi sul canone va sciolto, perché quelle sono le parole, quelle sono da dire, non c'è problema, e su tutto il resto non sa più cosa inventarsi. Cioè, anche i più generosi non sanno più cosa inventarsi. Non vorrei essere nei panni di un prete che deve fare l'omelia, perché non è facile, cioè onestamente, no? Allora mi pare che questa schizofrenia è passata proprio pari pari al popolo di Dio. Adesso io l'ho un po' banalizzato, ma credo che, cioè, la schizofrenia sta dalla parte della presidenza della celebrazione, e ci arriva proprio dritta dritta filata, ciascuno di noi poi la subisce nei fatti, quindi la separazione è radicale. Infatti uno quando è che non la sente così? Quando è che capisce che potrebbe non essere così? Per esempio se uno va a una liturgia monastica, dove è molto chiaro che l'omelia c'è, in genere anche pallosa, cioè non necessariamente geniale,
ma a un posto, cioè uno capisce subito che sta
il 3 di Nyon comunque tra
le... sì, e poi comunque ha un posto minore, non è così in risalto, no? Ha un suo luogo, sta lì come altre cose, ma per esempio in una liturgia ancora curata, dove le cose non si sovrappongono, come succede in genere in quelle monastiche, in cui si fa una cosa alla volta, mentre nelle nostre liturgie ordinarie regolarmente si fanno almeno tre cose insieme, cioè si parla, si fanno dei gesti e molto spesso si canta anche, tutto contemporaneamente.
E si corre.
Allora, in una liturgia dove le cose sono una alla volta, no? Per esempio tu hai un senso, ma non razionale, cioè non perché ci pensi, lo sai, te l'hanno spiegato, è così, no? Lo respiri. Un senso della gestualità, cioè tu vedi i gesti come invece non li vedi in una liturgia ordinaria dove tutto è sovrapposto, no? Li vedi perché guardi. Allora, queste cose hanno un peso e diventano raccordo, cioè evitano la schizofrenia. No? Il gesto di portare in processione il lezionario, no? L'evangeliario, nella processione di introito della messa, no? Che per esempio sai ci si fa, no? Piccolo particolare, si porta l'evangeliario e poi il prete lo va a posare sull'ambone, poi gira le pagine, sistema. E si è mangiato il gesto, nel senso che tu quello che vedi che lui riordina, perché fa un gesto che tu riconosci, che è un gesto ordinario, che è riordinare, mettere a posto le cose. La processione dell'evangeliario non è un atto di riordino, è l'atto della centralità del Vangelo sulla messa eucaristica, per cui uno porta l'Evangelo, lo posa sull'altare, poi saluta l'altare e l'evangeliario, cioè fa la genuflessione, passa l'altare, eccetera, poi fa tutto il girare, poi al momento della lettura il lettore genuflette, poi prende l'evangeliario e mostrandolo lo porta all'ambone, no? Allora tu, adesso io questa cosa la spiego razionalmente, ma anche se uno non la spiega razionalmente, se tu vedi per 10 volte questa cosa e ti diventa normale, quello che tu vedi è che il libro dei Vangeli e l'altare sono l'oggetto della stessa devozione e che a un certo punto da questa devozione una parte ti viene offerta a te, perché te ne danno un pezzo alla volta e dopo ti danno il pane. Ma se tu tutta questa bella processione giusta eccetera eccetera la vedi come un gesto di riordino, certo non vieni sfiorato dal dubbio che l'Evangelo abbia qualcosa a che fare con l'altare, no, non so se riesco a spiegare, no? Ma questa cosa qui non è dettata dalla cattiva volontà di nessuno, nel senso che io ho provato 4 volte a spiegare a mio parroco questa faccenda e lui dice che non è così importante, però voglio dire, non è un problema di cattiva volontà di qualcuno, è un problema che se uno è fuori dalla dinamica liturgica e non crede all'efficacia della gestualità ripetuta, a parte che bisognerebbe mandarlo un po' in una scuola qualsiasi per vedere quanto i ragazzini per esempio ripetono i gesti della televisione, i gestacci, le smorfie o i modi di dire, per averli sentiti 10 volte alla televisione diventano un gergo comune, per spiegargli che i gesti contano, cioè che se tu vedi 10 volte un gesto ti rimane, no? A parte questa cosa di antropologia. Ma se uno non capisce il peso che la gestualità ha nell'esperienza che uno fa del sacramento e che tu devi poter essere messo in quanto fedele qualsiasi e in quanto totalmente passivo, cioè come uno che guarda, nella condizione di guardare il mistero, se uno non capisce questo, non ce la fa fare niente, cioè non dipende da lui, poverino, ma non ce la fa, non gli è possibile, no? È vero che probabilmente nessuno ha più spiegato nelle facoltà teologiche cosa significa mettere l'evangeliere sull'altare invece che direttamente sulla nevone, può essere, non so. Però io su questa cosa sono molto arrabbiata, perché secondo me noi siamo privati, si vede, credo, noi siamo proprio privati di un bene primario, cioè che fa parte del nostro diritto non solo perché credenti, ma persino sancito dal codice di diritto canonico, che voglio dire, se persino il codice di diritto canonico ci garantisce il nostro diritto alla liturgia in quanto battezzati, che nessuno può togliercela, perché ce la tolgono?